Cambridge International Examinations. Pre-U Italian, Short Course 1346, Paper 2, May-June 2016. Part 1. Listening.
Brano d'ascolto 1. Dramma nella laguna di Venezia.
Era come un film di James Bond, ma era realtà nella laguna di Venezia ieri notte, quando l'avventura di un giovane veneziano ubriaco ha rischiato di finire in tragedia. Il ragazzo, in preda all'alcol, si è introdotto nella zona dove stanno i vaporetti di notte, è salito su uno, ha acceso il motore e si è diretto verso il lido. Un responsabile della sala operativa si è subito reso conto che qualcosa di drammatico stava succedendo e così ha telefonato alla pubblica sicurezza. Dopo un lungo inseguimento, che ha provocato danni ad alcune gondole ed altri vaporetti, ma fortunatamente non a persone, il battello in fuga è stato abbordato dagli agenti della polizia, che hanno subito ammanettato il suo pilota. Il giovane non ha trovato di meglio che giustificarsi con il fatto che doveva raggiungere il lido e che a quell'ora, erano le 3 del mattino, non c'era una linea di trasporto pubblico. È stato subito arrestato per rapina impropria.
Brano d'ascolto 2. Da Milano a Napoli con un euro.
Gioacchino Magnani, 26 anni, è un aspirante regista cinematografico. Ha una vecchia roulotte come casa, molte idee in testa, ma pochi soldi in tasca. Meno male che l'ultima impresa gli è costata pochissimo in denaro. Un euro per andare da Milano a Napoli. Un viaggio filmato che presto uscirà su YouTube. Sentiamolo. Gioacchino, ma davvero hai viaggiato per 22 giorni spendendo solo un euro?
Visto che del viaggio dovevamo fare un filmato, il mio assistente ha dovuto comprare, con la carta di credito, un microfono che si era rotto. Ma a parte questo, sì, ce l'abbiamo fatta con un euro.
E com'è andato allora?
È filato tutto più liscio del previsto. Grazie alla generosità degli italiani, abbiamo mangiato regolarmente, a volte pane e frutta, ma a volte abbondanti pasti quando ci ospitavano nelle case o al ristorante. Un'altra cosa che mi ha stupito è che è più facile trovare un panino gratis che fare l'autostop in questo paese. E spesso e volentieri sono state le donne, non gli uomini, a farci salire in auto.
È servito a darti visibilità?
È più che raddoppiato il numero di giovani che hanno visitato la mia pagina Facebook e sono aumentati di parecchio i visitatori del canale video su YouTube. Quindi, tutto sommato, sì. Dubito però che molti di questi giovani siano pronti a fare i sacrifici che ho fatto io. Vogliono tutto e subito.
E un lavoro normale non ti è mai capitato?
Sì. Una volta ho lavorato in un negozio di elettrodomestici, ma solo per pagarmi un computer dove montare i miei video e per una casa in affitto. Ma quella vita non era per me. Preferisco fare qualcosa di mio e imparare dai miei errori. Il computer ce l'ho, la casa no.
Quindi la casa aspetterà?
Aspetterà, sì.
Brano d'ascolto 3. Intervista con i Subsonica.
Sono qui a Torino a fare un'intervista con il cantante della band torinese Subsonica. Quando arrivo, stanno suonando Una nave in una foresta, il brano che dà il titolo al nuovo album. E devo dire che mi piace, e parecchio. Forse perché è una musica che sembra più vicina alle sonorità internazionali che alle semplificazioni da hit parade italiana. Mi dà il benvenuto Samuel, il cantante. Sembra molto contento e si può indovinare il motivo. L'altra sera la band ha fatto un concerto in Piazza Duomo a Milano, davanti a una folla di circa 40.000 persone. Samuel, hanno detto che era come un concerto dei Beatles. Che ne dici?
Eh sì, ci hanno tormentato tutti con questo paragone. Non è nostra intenzione fare raffronti imbarazzanti, ma non c'è dubbio che sia stato uno dei momenti più emozionanti della nostra storia.
E cosa sono tutti questi fogli per terra? Non conoscete ancora le vostre canzoni?
A dire il vero, un paio di quelle più nuove non le sappiamo ancora a memoria. Ma i fogli possono esserci utili anche per quelle che conosciamo, perché a volte l'emozione può farci dimenticare le parole.
Si dice che la storia dei Subsonica nasce da lontano. È vero?
Sì, nel senso che io e Busta, il nostro tastierista, ci conoscevamo dai tempi della scuola e vivevamo insieme, guadagnandoci da vivere facendo versioni italiane delle canzoni dei cartoni animati giapponesi. Ti rendi conto?
Volevate sempre fare i musicisti?
Non direi che era proprio un sogno d'infanzia, anche se mi piaceva cantare da ragazzino e tutti mi dicevano che avevo una bella voce. E mi ricordo che Busta odiava suonare il pianoforte da bambino e quindi dobbiamo tutti ringraziare i suoi genitori per averlo costretto a continuare.
La vostra musica è cambiata con il passare degli anni?
Direi di sì. Siamo cresciuti con la politica e negli anni 90 non ci siamo mai tirati indietro con i testi. Oggi siamo più calmi, meno arrabbiati, insomma.
I vostri momenti più belli?
Tanti. Il primo che mi viene in mente risale ai primi tempi. Registravamo nello stesso studio di Fabrizio De André. Lui ci ha fatto tanti complimenti sulla nostra musica. Ci ha anche pagato l'aperitivo.
E i momenti brutti?
Tutte le volte che ci siamo sciolti, anche se dopo ci siamo sempre rimessi insieme.
E il futuro?
Non ci pensiamo tanto. Ci piacerebbe tanto far nottata come ai bei tempi, ma adesso abbiamo quasi tutti mogli, figli, fidanzate, quindi bisogna darsi una regolata.
Grazie Samuel, e tante belle cose.
This is the end of the recorded material.